volevo portarvi dei pensieri su un passo biblico. Sono pensieri che ho letto in un libro di un autore cristiano, quindi vi riporto un riassunto, insomma, un po' di quello che sono questi pensieri, che ho trovato molto edificanti per me e quindi li vorrei condividere con voi. Allora, Marco 2, da 1 a 12. È il passo del paralitico di Capernaum. E alcuni giorni dopo, Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che gli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da 4 uomini. Ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, cosicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Dobbiamo provare a immaginare che cosa fosse la vita per quell'uomo paralitico. Perché essere un paralitico nel mondo antico, insomma, adesso c'è qualche aiuto, la medicina aiuta, ma nel mondo antico voleva dire vivere un'esistenza su un lettuccio piccolo e dipendere sempre da qualcun altro per tutto, per mangiare, essere portato da qualche parte, vestito, girato sul letto, lavato. E non c'era neanche nessuna speranza medica né di qualche terapia o qualche operazione. Adesso ogni tanto saltano fuori delle cose che salvano le persone. E per cui questi mendicanti, praticamente queste persone, erano obbligati a fare i mendicanti ai margini della strada e dipendevano dall'elemosina delle persone. Non potevano chiaramente lavorare, farsi una famiglia, avere figli, insomma, non avevano nessuno. Però quest'uomo aveva 4 amici meravigliosi, e infatti senza quegli amici questa storia non sarebbe stata scritta. Perché senza di loro non sarebbe mai arrivato Gesù e non sarebbe mai stato guarito e perdonato. Chiaramente amicizie di questo tipo non nascono casualmente. Qui nel passo Marco, l'evangelista Marco non ha spiegato tutto chiaramente, ma ci saranno stati dei retroscena. Perché normalmente queste disabilità allontanano le persone, perché imbarazzano, non si sa cosa dire, non si sa cosa fare con le persone che hanno degli handicap. E nel mondo antico era anche peggio, perché i greci si sbarazzavano sistematicamente dei neonati che non erano normali e che avevano anomalie fisiche. Aristotele, il grande Aristotele, scrisse: deve esserci una legge che non permetta di allevare figli deformi, quindi E a Roma, nel V secolo avanti Cristo, appunto, vigeva il seguente statuto, che un bambino deforme doveva essere ucciso immediatamente. In Israele il paralitico era comunque, anche se non veniva ucciso, era coperto di infamia, perché si presumeva che una persona fosse in queste condizioni per colpa sua, perché aveva commesso qualcosa, o i suoi genitori, o comunque aveva commesso... E quindi invece questi amici superano tutti questi ostacoli. E a dispetto appunto di questa condanna sociale che aveva questo paralitico, decidono di essere amici di questo paralitico. E anche a dispetto del dispendio di tempo, di denaro, di energie. Raramente le persone si fanno coinvolgere da relazioni profonde, è raro, facciamo fatica. Infatti uno psicologo dice che la regola numero uno per gettare le basi di una seria amicizia è dare la priorità assoluta a questa nuova relazione. E sprechiamo un sacco di tempo per guadagnare denaro, per lavorare, per fare commissioni, avere successo sul lavoro, dedicarci ai nostri hobby, ma non spesso, non dico forse per tutti, non utilizziamo il tempo che abbiamo per sperimentare ciò per cui siamo stati creati, che è la vita in comunità. Perché Dio ci ha creati per non essere e per non vivere isolati. Infatti lui è l'esempio per eccellenza della Trinità. Nella Trinità è un Dio plurale, non è un Dio uno, cioè è un Dio uno ma in tre. E nella Chiesa primitiva vediamo che negli Atti è scritto che insieme adoravano, mangiavano, parlavano, pregavano, erano sempre insieme. Quindi per loro era facile essere uniti perché si conoscevano bene, si volevano bene. Era più facile che per noi. Infatti il più grande ostacolo nella nostra vita è il ritmo delle nostre vite. Perché per raggiungere la vera intimità bisogna ritagliarsi del tempo. Attimi di tempo senza fretta. Perché i saggi non mettono nel microonde l'amicizia, nell'educazione dei figli o il matrimonio. Non è possibile vivere in fretta la comunità. Non si può ascoltare in fretta, non si può piangere in fretta con quelli che piangono, non si può gioire in fretta con quelli che gioiscono e non è possibile portare in fretta il lettuccio di qualcuno. E tutti hanno un lettuccio. Adesso vi spiego cos'è il lettuccio. Anche questo paralitico, che pensieri potrà aver avuto quando questi quattro amici gli hanno offerto la loro amicizia, queste quattro persone? Magari si sarà angustiato pensando cosa pensassero veramente di questa situazione, no? Del perché si offrissero ad essere amici. Perché quando sei in un lettuccio sei completamente vulnerabile, le tue debolezze vengono messe a nudo. E oltretutto, se qualcuno è maldestro, può anche farti del male. E questi amici sono uniti da una lealtà assoluta. Si forma così, l'autore l'ha chiamata, la compagnia del lettuccio. E in tutti i casi in cui gli esseri umani si accettano e sono a disposizione l'uno dell'altro, a dispetto delle debolezze e dei problemi che li affliggono, in tutti questi casi siamo in presenza di una compagnia del lettuccio. E ognuno di noi possiede un lettuccio, che è simbolo delle nostre mancanze e inadeguatezze umane. E forse il nostro lettuccio è costituito da un carattere irascibile, dalla paura, l'incapacità di fidarsi degli altri, di aprire il nostro cuore, o nel bisogno di avere il controllo su tutto e su tutti. Oppure anche qualcosa di inconfessabile che risale al passato e che ci tormenta ancora oggi. Oppure un senso di frustrazione, di inadeguatezza o di solitudine che ci schiaccia. E alcune persone fingono di non averne uno, di non avere un lettuccio, o cercano di gestire al meglio il proprio lettuccio da soli. Riescono a vedere bene il lettuccio degli altri, ma non rivelano mai quale sia il loro. E facciamoci qualche domanda. Chi porta il tuo lettuccio quando occorre? A chi mostri le tue debolezze e le tue difficoltà? A chi chiedi di pregare per te? A chi permetti di vedere le tue mancanze? E Jean Vanier, che è un filosofo del nostro secolo, un filosofo canadese, ispiratore di un movimento Foi et Lumière, credo cattolico, Jean Vanier scrive, dice che non esiste la comunità ideale. La comunità è composta da persone che hanno virtù, ma anche mancanze. Persone che si accettano e si perdonano a vicenda, che sono vulnerabili le une per le altre. E l'umiltà e la fiducia sono alla base della comunità, ancora più che la perfezione. Dopo questa parentesi torniamo alla nostra, al nostro passo, e appunto un giorno Gesù arriva in questa città, a Capernaum, e i quattro amici sono desiderosi di ascoltare il maestro e pensano di portare con loro il loro amico paralitico, perché forse Gesù ha il potere di guarirlo. Ma appunto mettere in pratica questo proposito incontrava delle grosse difficoltà. E però loro si sono concentrati sul loro amico, non sulle loro difficoltà. Quindi passano a prenderlo, il paralitico non ha scelta perché lo vanno a prendere, quindi non poteva scegliere se andare o non andare. Gli amici hanno deciso per lui e lo portano alla casa dove c'è Gesù. E però c'è talmente tanta gente che è impossibile entrare. Allora gli amici rimangono pensierosi fino a che a uno di loro sicuramente gli è venuta l'idea: caliamolo dal tetto. A quei tempi quindi si procurano delle corde e salgono le scale. A quei tempi per andare sul tetto c'erano delle scale che andavano sul tetto e i tetti erano facilmente smontabili. Qui dice che c'erano, in un altro passo dice che c'erano delle, hanno smontato delle tegole, ma c'erano stuoie di canna, rami, fango secco, insomma erano materiali che facilmente si potevano, diciamo, asportare. Era facile fare il buco e facile richiuderlo anche. E quindi immaginiamoci Gesù che parla e tutti che ascoltano, e improvvisamente sente scendere delle cose dal tetto, perché sicuramente è sceso un po' di materiale, e quindi si interrompono tutti, guardano in alto e vedono che c'è un buco che si sta allargando e sicuramente il proprietario della casa sarà stato contrariato di questa cosa, perché ovviamente dice: ho ospitato Gesù e in più guarda cosa mi sta succedendo. E per il paralitico i suoi amici diventano degli spaccatetto. E una comunità è costituita da persone servizievoli e da persone spaccatetto. E gli amici appunto si riconoscono appunto da questa prerogativa, i veri amici, che sono degli spaccatetto. E c'è differenza tra l'essere cordiale con qualcuno e l'essere amico di qualcuno. E infatti adesso viviamo in un mondo di collegamenti internet, di contatti e scambi, ma se la relazione poi non è vantaggiosa viene subito interrotta. E dice uno psicologo statunitense, dice che la famiglia è un gruppo di persone che possiede ed accresce una dedizione irrazionale al benessere dei propri membri. La parola chiave qui è irrazionale. nella comunità le persone che portano lettucci e spaccano i tetti non si domandano mai che cosa ci guadagno. Allora chiediamoci se ogni tanto noi spacchiamo qualche tetto. E questo non implica appunto distruggere qualcosa, ma piuttosto due obiettivi, notare e fare. E quando vediamo un amico che è giù di corda, scrivere due righe o fare una telefonata. Quando qualcuno ha bisogno di confidarsi, fermarsi, ascoltarlo, anche se siamo molto impegnati. Quando vediamo un oggetto che potrebbe far felice qualcuno della nostra famiglia, magari anche senza una specifica ragione, comprarglielo e fargli un regalo. Anche piccole cose possono essere. I nostri lettucci sono di solito le cose di cui andiamo meno fieri e che siamo inclini a nascondere. Siamo convinti che se le persone conoscessero quali sono i nostri lettucci, ci starebbero lontane. Ma in realtà sono proprio questi lettucci i punti di contatto necessari per instaurare delle relazioni durature. E il vero amico appunto non giudica, perché Dio ci insegna a non essere giudici, ma ad aiutare i nostri fratelli, a metterci nei loro panni. E Dio si serve delle persone per guarire altre persone. Sempre questo psicologo il filosofo canadese, Jean Vanier, dice che la comunità non è mai fine a se stessa, è animata da un fine più alto e più nobile, chiamare le persone all'amore. E quindi il nostro paralitico sta per essere calato dal tetto, ed è il rischio più grande forse che ha mai corso, perché le corde terranno. Possiamo fidarci che questi amici ti caleranno bene, che faranno le cose nel modo giusto o precipiterò giù. E quindi anche noi tante volte ci chiediamo, possiamo fidarci della gente, sarà comprensiva? Possiamo fidarci di Gesù? E se scoprissi che non può aiutarmi in nessuna maniera, che detestasse le interruzioni, come in questo caso, perché è stato interrotto nel suo parlare, bisogna decidere se ti cali dal tetto rischi di cadere, di essere deriso o anche rifiutato. Però se non ti cali è certo che non guarirai mai. Quindi il paralitico, anche perché non aveva tanta scelta, decide di correre il rischio. E anche gli amici si domandano come reagirà Gesù, perché non sanno se poi guarirà il paralitico. Loro stanno andando per il loro amico, non per loro stessi. E leggiamo comunque in questo passo qualcosa di sorprendente, che Gesù, veduta la loro fede. E qui si parla della fede degli amici, non del paralitico. E quindi che grande potere pensiamo che possa avere la fede di una persona per un amico bisognoso. E Gesù fu colpito non da ciò che sentì, ma da ciò che vide. Vide il buco nel soffitto e vide quattro uomini che calavano un paralitico, fiduciose che il maestro avrebbe fatto qualcosa. Gesù vede un gruppo di persone che possiede una dedizione irrazionale per il benessere di uno dei suoi membri e agisce di conseguenza. E quindi egli intravede ciò che Dio si prefissò quando creò l'umanità. Gesù vede uomini che amano, un'isoletta di shalom, di pace, in un mare di mancanze. Vede questa fede, la loro fede. Poi vede anche questo corpo deforme, steso sul suo lettuccio, lo spirito sofferente, e lo vede anche in ognuno di noi. E allora gli dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. E qua chissà che cosa avrà pensato il paralitico, perché non aveva dato il consenso perché si parlasse pubblicamente che, dei suoi peccati. Ma questo è quello che succede, tra le altre cose, quando ci troviamo in mezzo a una comunità. Perché essere in comunione con gli altri mette all'ordine del giorno il tema del peccato. Perché quando sono solo posso anche autoconvincermi di essere una persona umile. Però quando sono in mezzo agli altri e sento che ad essere lodato è sempre qualcun altro e non io, una voce dentro di me, poco umile, protesta. Quando sono da solo posso anche convincermi di essere una persona compassionevole. Magari mi commuovo pure quando guardo quegli spot sui bambini dell'Africa o le iniziative per curare le malattie. Però quando poi sono tra le persone reali, mi rendo conto che provare compassione vuol dire spendere tempo, energie, e alla fine non sono poi così altruista come pensavo di essere. E un personaggio di Dostoevskij disse circa queste parole: spesso nei miei sogni sono appassionatamente determinato a servire l'umanità. Tuttavia sono praticamente incapace di condividere la stessa stanza con una persona per più di 2 giorni. Quindi sono i paradossi della nostra vita, perché pensiamo di, ma poi quando siamo nella realtà coinvolti nella comunità vediamo i nostri limiti, le nostre paure, il nostro egoismo ci vengono rivelati. E da soli potremo anche convincerci che siamo in grado di amare il prossimo. Ma quando viviamo assieme agli altri, realizziamo che non ne siamo capaci, che anzi spesso siamo chiusi in noi stessi. Però in comunione con Gesù, nella compagnia del lettuccio, i nostri peccati vengono alla luce, ma per essere perdonati. L'amicizia tra credenti è contraddistinta dall'amore condiviso per Cristo e dal desiderio di crescere insieme in Cristo. E al paralitico, che era deriso e giudicato dagli uomini, che consideravano questa sua infermità un'inferiorità spirituale, Gesù dice: sei puro, sei perdonato, sei a posto con Dio. Perché quest'uomo aveva tanto bisogno del perdono come della guarigione fisica. Infatti Gesù abbina le due cose. D'altro canto, tutti gli scribi, farisei e uomini considerati giganti spirituali, che sicuramente erano arrivati puntuali all'appuntamento, si erano seduti nei primi posti vicino a Gesù, non avevano portato però amici a Gesù. Non avevano portato nessun bisognoso davanti al Maestro. E sorge quindi una domanda: che cosa ci sta più a cuore? Dove è più impegnata la nostra mente? Perché si può dire molto di una persona, si potrebbe dire molto di una persona se potessimo leggere i suoi pensieri. Proverbi 23:7 dice: poiché come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. E per esempio un imprenditore pensa continuamente ai suoi affari, una mamma continuamente ai suoi bambini, eccetera, no? Ma e Dio a cosa pensa tutto il giorno? È chiaro che Dio può pensare a tutto contemporaneamente, è Dio, però che cosa gli sta a cuore? E possiamo rispondere a questa domanda proprio grazie a Gesù, che è la mente di Dio fatta carne. E Gesù ribadisce continuamente che il Padre pensa incessantemente a quelli che ama. E il pensiero di Dio è fisso sulle persone come il pensiero del pastore era fisso sulla pecora perduta, o la donna che ha perso la moneta e la va a cercare, o anche il padre che aspetta il figlio e l'aspetta tutti i giorni, guardava se arrivava questo figlio, il suo pensiero era fisso lì. E Dio ha il pensiero fisso su di noi, su come ci ama. Ed è impossibile amare il Padre senza condividere il suo amore per le persone. Infatti, più maturiamo spiritualmente e più ci sentiremo attratti dalle persone. E alla luce di questo, ecco che sono chiari molti insegnamenti di Gesù. Matteo 7 dice: non giudicate affinché non siate giudicati. Matteo 6 dice: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Nella prima lettera di Giovanni 4, chi non ama il proprio fratello che è visibile non può amare Dio che è invisibile. Quindi da soli non potremo mai farcela, è chiaro, lo sappiamo. L'abbiamo sperimentato, cioè ci conosciamo bene, ognuno conosce bene se stesso. Però il Padre misericordioso ci ha mandato il suo Spirito Santo che è il nostro aiutante perfetto. E lui produce in noi quel frutto miracoloso, lo mette dentro di noi, però aspetta a noi farlo crescere. Ci sentiamo mancanti, però con Dio possiamo farcela. Questa è la buona notizia. Lui ci ha dato una nuova identità che è in grado di amare. Quindi è lì la cosa. Dio non ci ha lasciati sprovvisti e dice dovete fare questo, però ahimè, siamo in grado, possiamo essere in grado. E la compagnia del lettuccio esiste tuttora. La troveremo ogni tanto, qua e là, in un'amicizia, in un matrimonio, in una chiesa. Dovunque un gruppo possieda una irrazionale devozione verso i membri che ne fanno parte. E non è semplice essere uno della compagnia, perché i lettucci spesso sono pesanti e generano imbarazzo. E poi c'è sempre un tetto da sfondare, fatto di interessi, paure e conflitti. Ma chi ci riuscirà una volta non potrà più farne a meno. E la compagnia del lettuccio è il luogo in cui la guarigione e la salute diventano realtà. Ed è la compagnia in cui Gesù si fa vedere. Come Matteo 18 dice, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Amen.